capitolo 2. Adesso cominciamo a leggere, leggeremo non tutto soltanto qualche versetto, eccetera, una serie di capitoli che saranno un po' più difficili da leggere, cioè nel senso che troviamo che sono una predicazione di Geremia. E probabilmente soprattutto i primi capitoli 2 e 3 hanno a che fare con ricordateci che c'è nel primo tempo del regno di Giosia diventa re nel 640, 8 anni e fino alla sua morte, alla sua morte sembra che Geremia non è a Gerusalemme ed è nel nord, quindi nella zona del regno di Israele, cioè ricordate il regno che gli Assiri distruggeranno definitivamente nel 721 a.C. prendendo Samaria la capitale. Poi invece certi capitoli sono nella predicazione di Geremia a Gerusalemme, quindi a Giuda, nel regno di Giuda. Quindi anche per dire quando sentiremo Israele, Giuda, Israele no, Israele è quel regno più ricco, più potente, che però viene distrutto prima, proprio perché è ricco e potente, no? E invece Gerusalemme, Giuda, il regno dove più e dove in qualche modo anche il culto si codificherà in maniera anche più visibile attorno al Tempio. Sono capitoli che sono più difficili da leggere perché sono capitoli di accusa. Quindi capitoli di parole troveremo forti da parte di Geremia. Questa accusa di Geremia di per sé corrisponde a una forma giuridica che nell'antico Israele che si chiamava Rib in ebraico, che significa contesa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che quando due facevano un patto e uno dei due veniva meno al patto, l'altro, che voleva che invece il patto fosse osservato, siamo stati tutta temporata d'Italia, e nel sud siamo così, molto comunicati. Allora dicevo il RIP contesta, cioè quindi quando uno di due viene meno al patto, l'altro per avere di nuovo lo stemante del patto lo va a prendere, lo porta davanti agli anziani del villaggio e l'altro in un posto che per esempio noi in un luogo abbiamo visto. Dove? Del Dan, no? Cioè il gruppo che siamo stati al nord, del Dan c'era davanti alle porte c'era proprio il seggio, c'era il resto di un seggio, quindi lì arrivano tutti. Allora colui la parte lesa gridava all'altro tutto il suo male, perché? Perché l'altro si rendesse conto del suo male e tornasse al patto, ok? Questo è fondamentale perché le parole pure che noi sentiremo sono mosse dall'amore. Cioè, perché vedete, noi tante volte facciamo fatica a reggere, no? Il confronto con la verità di noi stessi. Allora che l'altro venga a dirci in maniera forte, no? E tra l'altro notate che è l'unica cosa che Dio può fare, dirci il nostro male, non farà altro, non ci punirà, non ci manderà i rumori, non ci farà perdere il lavoro, non ci farà rigare la macchina, Quindi allora l'unica cosa che Dio può fare è parlarci, non può fare altro, non vuole fare altro, non può fare, perché è fedele a se stesso, attenzione, non può fare altro perché è fedele a se stesso. Quindi prenderemo tutto quel male che noi teniamo da Dio, no? Cioè in realtà sono le nostre frustrazioni, sono le conseguenze, no? Di qualcosa che è insito in. Cominciamo a leggere. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Fa e grida agli orecchi di Gerusalemme. Così dice il Signore. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, l'avventura si abbatteva su di loro. E notate, no? Il Signore che va da Geremia, dice che va a Gerusalemme e grida, ai suoi orecchi. E che cosa? Il ricordo dell'amore. La prima cosa, sì, perché questi, nella redazione finale, no, questi oracoli sono stati poi reindirizzati a Gerusalemme, però in realtà sono creativi, e sembra un problema di redazione. E allora notate, no, questo, la prima cosa non è il peccato, questo non è il discorso, non è il male, la prima cosa è l'amore. Prima ancora del male, prima ancora del peccato, c'è l'amore. Dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, è del mio amore, dice il Signore, al tempo del tuo fidanzamento. Qui quando mi seguite nel deserto, in nota su alcune Bibbie troverete l'indicazione di Osea, Esodo, eccetera, Geremia. Questo ancora, ma ancora Osea, no? La condurrò nel deserto e la parlerò al suo cuore, no? Questa è una parola che conosciamo. La prima cosa è l'amore. La prima cosa è l'amore. Notate anche nel credo che noi abbiamo professato oggi, che cosa diciamo? Che per noi e per la nostra salvezza discende dal cielo. Cioè Dio si è fatto carne perché ci ama, e perché ci ama ci salva. Non so se mi spiego, no? Dio non si è fatto carne per la nostra salvezza, dice il credo. Dice per noi, per la nostra salvezza. Dio si interessa a noi, non perché vuole liberarci dal nostro peccato, dal medico, eccetera, perché ci ama e il suo amore libera dalla morte. E il suo amore ci salva. Parola del Signore. Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi famiglie tutte di Israele, delle Giacobbe e Israele, no? Così dice il Signore. Quale ingiustizia trovate in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? Ed è che Geremia comincia con una domanda, no? Di dire, ecco, quale ingiustizia, appunto, trovarono i vostri padri in me, il mio agire per allontanarsi da me? Ricordate che c'è un'altra parola che leggiamo sempre anche nel periodo pasquale, che dice popolo mio,
era rimasto in te giù e l'ha portato sulla scuola.
Ricordate che dice popolo mio, che male ti ho fatto, che dolore ti ho dato, no? Rispondi. Allora, questo dialogo tra Geremia e il popolo, no? C'è proprio questa domanda che dice: perché te ne sei andato? Perché hai scelto la morte? Attenzione, qui piccola premessa, noi dobbiamo sempre un po' entrare nel discorso sul peccato, che non è un discorso facile da cogliere. Un po' perché anche nei discorsi che sentiamo in giro, anche lì non è semplicissimo, cioè perché tante volte c'è l'idea, un po' che oltre il fatto che magari, come dire, non sempre più si parla di peccato. Cioè noi veniamo da un tempo dove i più giovani ancora non l'hanno vissuto, però se noi osserviamo i nostri genitori, i nostri nonni, ci dicono che c'era un tempo in cui tutto era peccato, tutto. No, per cui i preti più anziani ci racconteranno che a seconda di come avevano le mani durante la celebrazione eucaristica, se spostavano un attimo la mano un po' più in là, cioè era già peccato veniale. E per cui sapete che per esempio nei noviziati si insegnava ai novizi a guardare le donne qui, perché sembra che sia il luogo meno pericoloso, cioè non parliamo di giù assolutamente, ma anche guardare in su una donna agli occhi della donna, quindi guarda qui e per evitare il peccato, quindi tutto era peccato in cerchi. Allora siamo arrivati, poi come un pendolo, no? In un altro tempo in cui niente è peccato. Anzi, di peccato se ne parla anche un po' più tradizionalisti, no? A volte dove ancora c'è il peccato. In altri tempi più liberal si dice, si parla di errori, di inconsistenze, di limiti, no? Di fragilità. No, ma si dice è la mia natura umana, che è una delle parole che fa più musica, ma perché no, cioè, quindi come dice, ma si parla di peccato. Allora, un po' perché l'idea che molte volte c'è di peccato è di un'impostazione, cioè pensate, no, anche noi da piccoli, o voi genitori, molte volte sì, per esempio si dice al bambino, mi raccomando, fai bravo. Se fai bravo, la mamma di ritorno ti porta il regalino. Il bambino, no? Se fai cattivo, la mamma di ritorno ti dà una bella squarciata, no? Quindi vedete, un grande giudice, carabiniere, eccetera, e un bambino che a seconda delle azioni, del suo comportamento, sarà sanzionato o premiato. Poi diventi grande, uno fa delle cose male e non gli capita niente. Oppure peggio ancora, fa delle cose, fa il bravo e non mi arriva nessuna caramella. No, dice, ma allora scusa, cioè chi deve essere bravi, onesti, eccetera, se poi non siamo premiati, no? Signore, cioè. Allora, dice, vabbè, allora è tutto qua. Poi dopo noi leggiamo il peccato come qualcosa legato più a un giudizio su noi stessi, no? Cioè chi pecca poi sei cattivo, no? Non è stato il bravo, eccetera. C'è poi Beauchamp, che è un grande biblista, forse uno dei suoi grandi biblisti, un francese, morto nel 2004, che lui non. I libri Paul Beauchamp ve li consiglio, lui in una molto. Lapidariamente dice alla fine il peccato è la volontà di morte. La volontà di morte. Cioè il peccato come tutto quello che uccide. Il rifiuto della vita. Per cui allora il Signore che vuole salvarci dai nostri peccati non è per farci essere bravi. Il Signore vuole tirarci fuori dalla nostra morte. Dalla nostra morte. Ecco perché il discorso sul peccato rimane fondamentale. E dove vedete, perché allo stesso tempo poi c'è tutto un discorso a volte anche autoassolutorio, no? Sfuggita da questo, perché per esempio a me mi scatta il figlio quando si usa la parola umano, no? La mia umanità. no, è esistente. Queste sono delle cazzate, uno cosa dice? Si dice, è venuto fuori un umano che c'è lei. Cioè, la mia umanità, no, che qualcosa che uno cerca di tenere a bada, poi a un certo punto prorompe, dice, è venuto fuori un umano. Che idea sarebbe che quando sono bravo sono super umano. Quando sono una schifezza sono umano. Ma quando ci facciamo del male, noi siamo delle bestie, con tutto il rispetto delle bestie che devono essere, no? Eccetera, eccetera. Cioè noi siamo disumani. Disumani. E tra l'altro, è interessante, poi ci sono anche esperti autori che parlano, la salvezza è nel diventare uomo. Nell'essere realmente uomo. Quello che devo fare. Allora la domanda è, perché, che il Signore fa, perché l'uomo che è chiamato alla vita, che è fatto per la vita, che è quello che sentiamo più profondamente, a un certo punto sceglie la morte? Perché? E guardate che fino in fondo la Bibbia neanche ce lo dice. Non c'è, neanche la Bibbia riesce a dire fino in fondo il perché l'uomo che è fatto per la vita sceglie la morte. Perché quel famoso brano di Genesi 3, che molti di voi conoscono bene, non lo so se voi conoscono bene, perché è un esame, esatto, però se vi ricordate quel brano, anche quel brano dice il punto finito, perché già lì Eva è già in qualche modo, no, più indirizzata, no, verso, anche lì non si dice fino in fondo, no? E anche qui Geremia, partendo così, dicendo, cioè, qual è l'ingiustizia tua? E cioè, ecco, rivela quello che tante volte c'è nel nostro cuore. Cioè, come se nel nostro cuore a volte c'è un rimprovero a Dio. Cioè, nel senso, Signore, tu non mi hai amato come dovevi, o come tu mi hai promesso. Perché io magari da ragazzo facendo i campi ti ho creduto, sai Signore, e magari a volte un po' mi sono impegnato, io credevo eccetera, ma tu alla fine non sei stato fedele a quello che tu mi promettevi. E allora se non sei stato fedele a quello che tu mi promettevi, io ho diritto di farmi meritare, cioè mi sento giustificato a cercare la verità. È come se nel fondo del cuore, no, il profeta, con queste parole, mette in luce un rimprovero a Dio. Dio non mi ha amato sufficientemente. Nella mia vita non è andata come pensavo. Il colpevole in fondo è Dio.
Ora attenzione, nel nostro moralismo cristiano non arriviamo a volte a rispettare di Dio, non ci rispettare mai di Dio, la mano, sempre Dio, no?
E cioè per cui non uno ce la dice, no, con Dio tutto a posto, ma sono io, no? Cioè, e non va più avanti, no? Perché vabbè, ma a me chi mi ha fatto così? No, sono io. Lui è buono, perché dai, meno se ne essere buono, no? Però la, ecco, vedete, qual è giustizia? Cioè per dire, Dio in che cosa è stato ingiusto? No? In che cosa è stato ingiusto? Perché di ritrae in qualche modo dice, io faccio i fatti miei, e perché lui non è stato giusto fino. Non mi ha amato come doveva. E vedete, per allontanarsi da me, che cosa è detto al nulla? Nella vecchia traduzione, se qualcuno di voi ce l'ha, c'è scritto, come c'è scritto?
Chiaro, per cui non so che fanno.
Se qui non so che fanno, diventarono loro stessi vanità. E la nuova traduzione esplicita, perché vanità è proprio quello che dicevo ieri di soffio, no? Ricordate il soffio che dicevo, quello che diventa un momento e poi dopo non c'è più, no? È il vuoto, il nulla. Interessante, no? Si allontanano da me e correre dietro al nulla diventando loro stessi nullità. Come dire, il correre dietro al nulla, o meglio si potrebbe dire così, ognuno diventa quello dietro cui corre. Ognuno si senta come quello a cui si rompe. No? Cioè la vita degli uomini che si riempie di cosa? Di che stupidaggine. Cioè, col punto che io sia anche il tifoso della mia squadra italiana, non voglio entrare in questioni, eccetera. Però uno che campa solo di calcio, o uno che campa di che cosa? Di andare a trovare il ristorante migliore dove il fine settimana andare a mangiare, penso no, economicamente è un modo fantastico, no? Per cui lunedì, martedì in ufficio si parla di dove si è andato a mangiare. E invece giovedì venerdì comincia a chiedere dove andare a mangiare il tesoro, così, no? Eccetera, no? No, non che queste cose non siano in sé cose buone anche, no? Ma che uno riempie la vita solo di questo. Andarono dietro al nulla, diventarono loro stessi di umanità. Guardate, per esempio, il discorso anche sull'immagine di Dio è fondamentale, no? Perché noi diventiamo l'immagine del Dio che adoriamo. Quindi noi diventiamo immagine a quello di cui noi in qualche modo sacrifichiamo la nostra vita, prendiamo come nostro assoluto. E non si domandarono dov'è il Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci guidò nel deserto, per steppe di frane, per l'aria tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno dimora. Vedete, seguirono vanità, umiltà e non si domandarono dove è il Signore che ci ha fatto attraversare il deserto. No, penso che tanti di noi, non so se sono stati anche in altri deserto, in Israele, con il deserto l'abbiamo visto, bello, se ci stai un paio d'ore come ci siamo stati noi, no? Cioè, se ci stai 40 anni, non è bello, no? Nel linguaggio religioso ultimamente ancora un po' si utilizza l'immagine del deserto come qualcosa di splendido, no? Ho bisogno di un po' di deserto. No, come dire, si dice che bello, andiamo ancora dei giorni di deserto, che bello, no? E quindi dopo che queste immagini del deserto è come qui, no? Cioè le giornate splendide con i ruscelli, con il sole e con la frase nel deserto, guarda il tuo cuore, che bello star qui. Però il deserto è quello che dice Geremia, il deserto è terra di steppe di frane. Quindi senza neanche quei piccoli passaggi un po' più pericolosi che abbiamo fatto, no? Dice no, anche il fatto che tu inciampi, puoi cadere, ti trovi, no? Terrarica, tenebrosa, che nessuno attraversa, che nessuno attraversa. Perché la terra della morte. E tu hai dimenticato chi ti ha fatto camminare attraverso la terra della morte, no? Mantenendoti in vita. Perché io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiate i frutti, i prodotti, ma voi appena entrati avete contaminato la mia terra e avete preso una vergogna di eredità. Non avete ricordato più. Non avete ricordato più. Guardate che nella tradizione spirituale la dimenticanza, soprattutto la tradizione greca, cristiana, la dimenticanza è il peccato. Dimenticare. Nel vecchio museo dello Yad Vashem, nel nuovo non c'è più, ma nel vecchio, non ho visto, nel vecchio appena entrato, c'era quella frase bellissima che diceva appunto dimenticare la via della redenzione. Ricordare la via della redenzione. E dimenticare ciò che è stato il Signore per te. E non a caso, vedete, la nostra fede è un ricordare. Noi ci aggrappiamo una memoria. Cosa abbiamo celebrato stamattina se non una memoria? Noi viviamo su memoria. Una memoria che, vedete, cerchiamo di custodire insieme, no? Per questo camminiamo insieme, per questo cerchiamo nel non dimenticare, nel ricordarci. Perché la memoria è tutto. Anche spiritualmente, la memoria è tutto. Neppure i sacerdoti si domandarono dove il Signore, cioè quelli che dovevano custodire il culto, no? Che dovevano custodire la Torah, erano dei ponti, a questo neanche loro si sono domandati più dove il Signore. Gli esperti della legge, gli scrivi, non mi hanno conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno proprietato il nome di Baal, Baal era la divinità della terra di Canaan, che era legata al culto
città, Baal poi aveva una moglie, Astarte, Ishtar, e Baal tra l'altro significa padrone. Oggi nel greco moderno è il marito, Baal. Scusate, lasciamo stare qui. E hanno seguito i teori che non aiutano. Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, vedete un rip, un processo contro di voi, parola del Signore, e farò causa ai figli dei vostri figli. Recatevi nelle isole di Kittim e osservate, mandate gente a pietare, considerate bene, vedete se mai è accaduta una cosa simile, un popolo ha cambiato idee, eppure quelli non sono veri, ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, ricordate il Kavod, no? Con un idolo inutile, con un essere inutile e vano, diceva la vecchia professione, no? Cioè ha cambiato colui che ha un peso, no? Con qualcosa che è buono. O cieli, siate estremati, inorriditi e spaventati, parola del Signore. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgenti di acqua viva, e si è scavato cisterne. Cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. E anche questa immagine è molto bella, no? Cioè Israele preferisce alla sorgente di acqua viva delle cisterne strepolate che non contengono acqua. La cisterna dà sicurezza di avere l'acqua, mentre la sorgente no, la sorgente di acqua viva, però la sorgente dipende dal periodo dell'anno, dipende se dà più acqua, in certi momenti non ne dà, eccetera, no? Come dire, qualcosa di viva, come in una relazione dove l'altro, no, non può impossessare. Sì. Allora si preferisce piuttosto che la vita della relazione e il possesso, no, di un'acqua che tu metti in cisterne, non fa niente che poi è stagnante, diventa putrida, diventa lì, io so che è lì, no? Piuttosto che cercare la sorgente di acqua viva. E poi ancora salviamo alcuni versetti, versetto 19, la tua stessa malvagità castiga, le tue ribellioni si uniscono, prendi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore tuo Dio e non avere più timore di me. Timore di me, come sapete, non è la paura, ma il timore è proprio, come dire, la considerazione del peso. Cioè, come dire, anche noi abbiamo delle cose che abbiamo più a cuore e ci teniamo, no? E così è il timore del Signore, no? Cioè la considerazione di quello che è il Signore, del suo peso nella mia vita, no? Parola del Signore degli eserciti. Già da tempo è entrato il gioco, è spezzato i legami, ha detto non voglio essere servo. E su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde si è prostituita. Qui si fa riferimento ai culti idolatrici che si facevano sotto i colli e sotto degli alberi sacri. Perché poi il problema dell'Israele così no, ricco, così era quello dell'idolatria. Cioè, questi contatti, no, con le potenze, con contatti culturali che però veicolavano anche visioni del mondo, visioni religiose, no? Per cui c'era sempre più di mezzo appunto la contaminazione idolatrica. La contaminazione idolatrica è il primo peccato di Israele, che è quello che i profeti combattono di più. Attenzione, l'idolatria abbiamo un po' l'idolatria è il peccato principale verso cui anche Dio reagisce, perché non perché lui si offende, cioè perché è la più grande offesa fatta da Dio, no? Cioè sai, lui è un po' orgoglioso, un po', no? Cioè allora tu metti a posto di Dio un altro Dio, no. Perché l'idolatria è la morte dell'uomo. Ricordate il discorso che facevo prima, no? Noi diventiamo immagine del Dio che abbiamo. E allora porre come nostro assoluto qualcosa di morto, di vita, che non può aiutare, che non dà la vita, no? E significa camminare già verso la morte. E allora per questo la lotta contro l'idolatria sarà la prima lotta del Signore. Io ti avevo piantata come linea pregiata, versetto 21, tutta di genuini, come mai ti sei mutata in fragile genere, di linea bastarda. Versetto 23, 22, anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, metterebbe davanti a te la macchia della tua iniquità, parola del Signore. Come osi dire, non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal? Guardate, l'altro è peccato, il peccato poi, il peggio del peccato non è neanche il peccare, perché anche la scrittura dice che c'è il giusto pecca sempre contro Dio, ma il peggio di tutto è non riconoscere il proprio peccato, non riconoscere il proprio peccato, cioè non assumere il proprio male. Ricordate già in Genesi 3, il nostro brano sempre che rimane il punto di riferimento, è veramente così. Ricordate che il problema di Adamo, dopo il peccato, qual è? Che il Signore quando gli va a dire, cosa hai fatto? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare? Adamo cosa dice? La donna che tu mi hai messo accanto, questa mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Per cui vedete che l'atteggiamento di chi cerca di salvarsi dicendo no, io non ho peccato, cioè io non ho mangiato, in realtà mi è andato via, la moglie è andata perché ha mangiato. Lui dice no, io sono un innocente, no? Traviato dagli eventi della vita, in più uomo rovinato dalle donne, come sempre, no? Cioè io per cui no, la colpa è delle donne, no? Attenzione, la donna che tu hai dato, per cui alla fine la colpa è tua, Signore, cioè renditi conto, cioè dei sentimenti io faccio, sei tu, perché tu mi hai fatto così, io sono innocente, no? E come sappiamo, intanto che non c'è un'assunzione delle proprie azioni, della tua responsabilità, non è possibile nessun processo di crescita. Attenzione, questo discorso non è legato alla confessione, è la confessione, è un discorso generale. Perché noi siamo sempre in quell'atteggiamento che il male in cui sono coinvolto è sempre e solo colpa degli altri. Allora il marito dice è colpa di mia moglie, la moglie dice è colpa del marito, i figli dicono è colpa dei miei genitori. E i genitori dicono è colpa dei figli, colpa dei preti, che ce ne sono colpa dei preti, sono i laici che non si impegnano nella parrocchia, no? È colpa degli altri. Io non so niente, no. Questo è il problema maggiore. Il problema non è neanche peccare, il problema non è riconoscere il proprio male.
Allora riconoscere non vuole riconoscere.
Non vuole riconoscere.
E nel riconoscere forse anche magari in quel momento uno non
si però in fondo, adesso non si può mai spaccare, no, fino a dire così, però è sempre quel misto, cioè dove poi in qualche modo fuggo da un processo di andare verso la verità. Di andare verso a leggere la mia vita, le mie azioni, no? Allora notate però perché anche noi non vogliamo tante volte andare? Perché questo processo tante volte tra noi e noi, cioè io che in una spinta di autoperfezionismo mi giudico e mi condanno. Per cui per esempio c'è quella gente che si porta la rabbia verso se stesso per errori fatti per tutta la vita, perché io ho sbagliato quella cosa e non dovevo sbagliarla, no? E continuo lì, mi fanno del male, no? Perché me la devo far pagare, perché non doveva essere così, io e io, io che mi giudico, io che mi condanno, io che mi assolvo, eccetera. Questo discorso qui non è legato a questo. Questo è una contesa. C'è uno che ti ama e vuole tirarti fuori dalla morte. Però che c'è bisogno che di questa morte uno se ne renda conto, la assuma, no? Perché il Signore non ama gli ideali di noi stessi, il Signore ama noi stessi. Perché vedete, poi tra l'altro l'amore, che noi non sappiamo bene cos'è, che è il mistero di Dio, è una forza dinamica. Quindi non è soltanto accogliere l'amore, ah beh io accetto di essere amato, così, e tu mi anche per me, no? No, no, l'amore è una forza dinamica, l'amore è qualcosa che scuote, che muove, che no, tira fuori dalla morte. E allora questo discorso, il Signore poi dà questo l'amore, non, dato che non umilia, l'amore non cancella l'altro, attiva. Attiva, è un processo in cui l'altro diventa protagonista. Ricordate anche quella bella frase che intanto per tiro fuori, no? Che la vera autorità è quella che è capace di fare gli altri autori della propria vita. Bellissimo. La vera autorità è quella che è capace di fare gli altri autori della loro vita. Autori. Per cui l'amore è qualcosa di innato, che chiede che l'altro si renda conto, lo accoglia e si coinvolga in questo processo di vita. Quindi la cosa peggiore è dire non mi sono contagiata, io non ho fatto niente, no? Non ho seguito il bar. Anche nelle confessioni, no? Cioè vabbè, che poi non è soltanto, non è il discorso della confessione, perché è tutto un discorso generale, la critica della comunità cristiana, eccetera, no? Però veramente noi non sappiamo riconoscere, non c'è. Sappiamo riconoscere perché facciamo un po' queste vendite stramani. E questo è il problema. Ma non è il peccato, il problema è l'esperienza della morte. Che tocca la nostra vita, ci dà il gusto della vita, rispetto alla quale uno si impegna a dire. Poca esperienza della vita di Dio, del gusto di Dio. Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi, riconosci cosa ti hai fatto, giovane cammella leggera e vagabonda, pallina selvatica abituata al deserto, quando ansima nell'ardore del sole di Lerio, chi può frenare la sua brava? Quando la cercano, non fanno fatica, la troveranno sempre disponibile. Sono parole dure, eh? Fermati prima che il tuo piede resti scalzo, la tua gola inaridisca, ma tu rispondi, no, inutile, perché io amo gli stranieri, voglio andare con loro. Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano svergognati quelli della casa di Israele, con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti, i loro profeti. Dicono, a un pezzo di legno sei tu mio padre, e a una pietra tu mi hai generato. Vedete l'idolatria, cioè porre come assoluto la propria carriera, l'accumulo del denaro, la sessualità come idolatria, no? Cioè anche quello, no? Per gli uomini, non so se vale anche per le donne, ma così, cioè, così come nelle case, no, che nei film vedevamo che chi andava a caccia aveva i vari trofei, così ci sono anche gli uomini che hanno i vari trofei di donne e sono riusciti a portarsi il letto, no? E cioè quindi com'è? No, diventa l'assoluto della vita. L'assoluto della vita. La prima cosa. A me rivolgono le spalle con la faccia, ma al tempo della scrittura invocano altri, salvaci. Dove sono le idee che ti sei costruito? Si alzino se ne sono capaci di salvarti nel tempo della scrittura. Perché numerosi come le tue città sono i tuoi denti, o Giuda. Poi sentiamo con i versetti. Versetto 32, dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa, la sua cintura, eppure il mio popolo mi ha dimenticato, per giorni innumerevoli. Vedete, questo, anche questo fatto che noi possiamo dimenticare il Signore, dice la libertà dell'amore del Signore. Cioè, nel senso che mentre gli idoli ci rendono schiavi, il Signore che ci ama, quindi con libertà, ci permette di dimenticare. Quando ci prende una vita, quel pensiero fisso non ci lascia mai. Diventa un pensiero che rimane sempre, no? L'idolo che pian piano ci schiavizza. Noi, tante volte, dimentichiamo il Signore, lo facciamo tranquillamente e non ci succede niente. Perché questo è l'amore che è libero, e lascia liberi, anche di dimenticare. Aspettiamo diversi versetti, versetti capitolo 3. Se un uomo ripudia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, non è il primo ancora credo. Vedete, Geremia in questa argomentazione che cerca di fare, per convincere, no? Per chiamare la vita, qui riprende un caso che, come vedete in nota, che ha a che fare con il diritto matrimoniale della Torah nel Deuteronomio, il capitolo 24, versetti 1-4. Cioè dicendo che nel caso appunto un uomo ripudia la moglie e quella donna diventa quindi libera da un altro uomo, allora l'uomo che l'ha ripudiata, a un certo punto cambia idea, può riprenderla, può reclamarla? Il Deuteronomio diceva no. Ormai è ripudiata, lei è costruita un'altra storia, tu non hai più nessun diritto su lei. Cioè, come dire, la rottura della relazione, pone qualcosa che non è sempre, come dire, ricucibile. Cioè, pone a volte delle cose infinite. Perché cos'è che fare questo discorso con il discorso sul peccato? Perché anche sul peccato tante volte noi abbiamo un'idea un po' così, no? Cioè, nel senso, non so se mi è mai capitato che quando si faceva un po' di farmacia o eccetera, così l'ultimo quaresima, o il don diceva, ehi, ricordatevi che venerdì prossimo c'è la media penitenziale. Ah, beh, oggi è martedì. Quindi c'è la mia e poi allora qualche altro peccato posso farlo, no? Adesso poi vado lì, metto la moneta no, cioè, quindi l'idea, come dire, io mi allontano e io ritorno, io pecco e io no. Però vedete, è un discorso tra la persona e la persona. Perché nella relazione, e questo lo sappiamo anche nelle relazioni umane che abbiamo e che abbiamo sperimentato, quando si dice una rottura, anche se l'altro poi torna e dice guarda, io ho capito, ho sbagliato, vorrei di nuovo riprendere, no, facciamo finta che non è successo niente, sai, mi è successo. L'altro mi dice, o io posso dirgli, no. Ma come? No, ma guarda. No. Che mica riprende tutto da te? Guardate, così anche la relazione con Dio. Non perché Dio, no, è uno che si tiene, eccetera, no? Ma perché la rottura della relazione porta alla morte. E questa, poi l'altro, questa l'eventuale, come dire, riallacciamento di una relazione, innanzitutto lo si fa in due, non lo si fa da solo. Non esiste nessuno. E allora, no, questo dire, potrebbe tornare? No. Quella terra non sarebbe tutta contaminata? E tu che ti sei prostituita con molti amanti, io di tornare da me, parola del Signore, eccetera, eccetera. Sentiamo ancora queste... versetto 4 dice, e ora ridi verso di me, padre mio, amico della mia giovinezza tu sei, manterrai io ancora per sempre, conterrerai in terra la sua ira, così parli, ma intanto commetti tu come dire, no? Cioè, ma tanto il Signore è buono, no? Io continuo a fare violenza, a opprimere, eccetera, eccetera, ma tanto il Signore è buono. Tanto il Signore, lo so, che poi mi perdono. Cioè, ridurre io, tante volte io dico, a un grande peluche. Sapete quei peluche belli, così con il sorriso e la scritta I love you, no? Cioè che sono lì, che io ci amo, certo, no, lì, si muovono un po' così, di cui noi uno se la braccia, no, poi un po' di cose, perché sembra un peluche, però un po' di... Vabbè, no, perché se ti lascio qui, non si fa che fare niente, cioè, poi dopo un po', no, cioè, il Signore non tornare più, adesso ritorna e dice questo grande peluche, senza quel sorriso, proprio d'accordo, no? Ma Dio che ne costruisce. No, tanto Dio è buono, tanto Dio ci ama, no? Vedete, non perché Dio non ci ama, ma perché questo amore non, uno pensa così, non è in realtà, è solo un'idea, no? Per cui non si, uno rimane nella morte. Il Signore si arrabbia perché noi stiamo morendo. Il Signore si arrabbia perché noi stiamo morendo. Una comunità cristiana incapace di un minimo di testimonianza. Attenzione, testimonianza, non dico di essere andato a fare le crociate, no, ma dico di persone che nel modo di lavorare, che nel modo, credano ancora, ad esempio, che ha un senso il pensare non soltanto a se stessi, a quello che dicevo una volta un bel amico. Dove sta il Signore? In generale, nella vita politica, nella vita sociale, siamo incapaci di resistere. Allora il Signore si incazza perché non si rassegna a questa morte, non si rassegna a questa morte. Vedete, tra l'altro questo, noi troviamo una nota, per esempio lo diceva già Osea rispetto a questa cosa di dire tanto il Signore è buono, il Signore no, possiamo fare quello che vogliamo, lui ci ama, tanto Dio è amore, no? Osea, ecco, dice per questo capitolo 6, cos'è? Questo qui? Questo rosso? Per muovere un po' il... Dai. E Osea 6, c'è un bellissimo... ecco.
La luce con le piante
sotto. No, aspetta, cominciamo a girare. Sosterrà anche ancora un po' io sentite che bellissime parole che te lo sei io sei ha detto tu finite ritorniamo al Signore egli ci ha graziato ed egli ci guarirà egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci darà la vita e il tempo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Bellissimo, no? Una dichiarazione, affrettiamoci a conoscere il Signore. La reazione di Dio qual è? Chi dovrò fare per te? Ecco. Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino. No, queste nubi del mattino in quelle giornate dove all'inizio c'è un po' di nuvole, c'è un po' di sole. Come la rugiada che all'alba svanisce. Vedete, tutta quella è stata bellissima dichiarazione. No? E ancora, nel Siracide, dice, capitolo 5, versetto 5, dice, non essere troppo così
del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Così funziona questo problema. Non è soltanto sicuro. Cioè, a me la cosa che mi fa, una delle cose che ci sono dire, con l'età sto diventando sempre più tollerante, sto peggiorando, ma sono quelle persone che vengono, sai, uno è già pronto per entrare in chiesa, il cappello universitario, per iniziare la celebrazione, che il signore ha deciso, e viene uno che dice, ah, posso confessare, niente, dice, scusa, no, cioè, si piglia per il distributore automatico, cioè, sai, no, di quelli dove tu vai, dici una cosa, e vai là, e va, no, quindi tu sei per questo, sei un distributore automatico umano, se per noi il signore è sicuro, io parlo lei, dico due menate, due cose, capito, bene per un po' di tempo e poi ricominciare a fare questo bene. Ma non è un dire più profondamente dove si gioca la mia lotta per la vita, dove io sto morendo, dove c'è la morte, per cui questo perdono del Signore diventa la porta, no? Per combattere quelle dimensioni che agisce. Non essere troppo sicuro del perdono. Non perché il Signore non vuole perdonare, no. Ma perché si riduce, ecco, il Signore ha un distributore automatico di perdono. Tanto per senti, per auto, si vede, no? E riprende la fase in quello che dice. Vedete? E poi ancora c'è i versetti, dice il versetto 11, allora il Signore mi disse, Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perfida Giuda, adesso vedremo perché, vai da queste cose verso la perfezione, ritorna Israele, ribelle, dice il Signore, non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, parola del Signore, non conserverò l'ira per sempre, su, riconosci la tua colpa, l'ira per sempre, no? È bello questo, vedete, noi siamo un po' perché appunto siamo poco biblici per colpa nostra, un po' perché tante volte abbiamo anche l'immagine un po' più di Gesù amore buono, no? Questi quadri con Gesù un po' coi boccoli, no? Uno dice semplicemente invidia, può essere però tutti questi boccoli, questo sguardo buono, eccetera, no? L'amico, che bello, no? Per cui quando sentiamo di dire gira di Dio, uno dice, no, no, no. Ma l'ira di Dio è, no, perché l'ira di Dio è il dire questo è morte, e grida, no? E invece il Signore va, grida, questo è forte, perché si sta uccidendo, si sta spegnendo, si sta uccidendo. E guardate che più di questo il Signore non può fare. Tra l'altro anche dice l'amore di Dio, no? Perché il Signore continua a parlarci, continua a gridarci, no? Continua a rivolgerci la parola. Anche questo è un segno di amore. Perché anche nelle nostre relazioni, quando noi vogliamo cancellare una persona dalla nostra esistenza, dal nostro, no? O non la stimiamo più, la riteniamo così, cosa facciamo? Le togliamo la parola, no? Cioè io parlare con questo è stupido, è inutile che ci parli. Con te non ci parlo più perché tu sei stupido, no? Invece continuare a parlare significa stimare la persona capace di comprendere. Queste parole, che possono sembrarci così dure, dicono l'amore di uno che ti sta mostrando a parlare perché ti stima. Perché ci stima. Perché stima di noi. Continua a dirci queste cose, su, riconosci la tua colpa, vedete, riconosci, tu puoi riconoscere la tua morte e tornare, perché se stai ben fedele al Signore tuo Dio, hai concesso il tuo amore agli stranieri, Versetto 14, ritornateci l'italiano, perché io sono il vostro Baal, vedete, tra l'altro hanno seguito Baal, no? Io sono il vostro Baal, io sono il vostro marito, il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ogni famiglia, li condurrò a Dio. Saltiamo alcuni altri versetti. Saltiamo dei versetti. E capitolo 4, versetto 1, se vuoi davvero ritornare in Israele, a me dovrai ritornare. Qui per sé potrebbe anche segnare che la traduzione più letterale sarebbe non tanto se vuoi davvero ritornare in Israele, a me dovrai ritornare, ma se tu vorrai ritornare in Israele, io ti farò ritornare. Perché è anche bello che il fatto che la conversione è possibile perché Dio, no? Perché Dio ci tocca il cuore. Però vedete, questa azione di Dio è parte nel dire che tu vorrai. Forse mi ascolteranno, no? Scusate, forse mi ascolteranno, se tu vorrai. Il Signore non fa senza di noi. Il Signore non fa senza di noi. A me per esempio dà tanto fastidio, guardate, è proprio una cosa viscerale, tutta una certa impostazione religiosa che tante volte, come dire, diventiamo dei venditori, sapete, porta a porta, che devono piazzare il prodotto, no? Per cui tutti i mezzi possibili, anche meno leciti, oppure così, perché poi dopo, no? Come la mamma che per far mangiare il bambino gli dice che quello non è pollo, quello è vitello, eccetera, per farlo mangiare, no? Così. Allora poi che anche Dio e noi anche certi cristiani, per salvarti, te ne devono mettere in tutti gli altri modi, no? Per poi salvarti. Questo ti rende il tuo bene. No. Il Signore ti dice. Apertamente, no? Perché cerca una relazione nella libertà, nel riconoscimento. Eccetera. E poi ancora, no, versetto 4, circoncidetevi per il Signore, circoncidete il cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non vi vanti come il fuoco. Vediamo che altri versetti, questo è il, siamo nel poi eventualmente potete anche leggere con più calma, no? Tutto quello che sta, qui si parla poi dell'invasione del nord, sta arrivando. E nel capitolo 5 si cominciano a leggere alcuni oracoli, alcune parole meglio, che hanno a che fare con più direttamente Gerusalemme. Cioè, a un certo punto Geremia scende e comincia a predicare a Gerusalemme con molta probabilità dopo la morte di Giosia. Cioè, perché la morte di Giosia, con tutto il contraccolpo che si ha, questo re aveva importato, tutta una riforma, no? Comincia ad andare in crisi. Attenzione, probabilmente, come non dobbiamo pensare che con Giosia tutto era autentico, tutto era vero, eccetera, no, ma che lo sforzo di Giosia autentico si univa ad altre persone che sì, volevano, però di fondo, no? Quindi, soltanto che la morte di Giosia in qualche modo sceglia sempre più, no, una certa ipocrisia. Ricordate, lui prima era al nord, era nella terra ormai persa, con gli esuli, eccetera, e quindi l'idolatria, no? Cioè questo peccato di Israele che si era contaminato e che poi aveva ricevuto tutta quella catastrofe che era stata l'invasione assira. Invece Gerusalemme c'è il regno, c'è il tempio, c'è il re, c'è il culto. Allora lui va e dice, percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene, informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. Invece giurano certamente il falso, anche quando dicono per la vita del Signore. Cioè, che cosa succede? Che lui va a Gerusalemme e si scontra con un peccato nascosto.
Cioè, mentre nel nord il peccato era evidente, le colline dove c'erano i pali sacri e gli alberi sacri, quindi l'idolatria, no? Qui invece c'è il culto, si prega e ogni giorno si dice per la vita del Signore. Però che succede? Che nella città c'è ingiustizia. Cercate qualcuno che pratichi il diritto. Cioè la giustizia, la giusta relazione che permette la vita, sta a cuore a Dio. Sta a cuore a Dio. I tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà. Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore, li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione, hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di convertirsi. Cioè, veramente, per dire, anche nella nostra Italia non c'è più vergogna, non so se c'era anche prima, no? Non c'è più vergogna. Cioè, uno viene, cioè, va, proprio, con la faccia pura, col pelo così, cioè, nell'università di Bari, dove, come un po' dell'università italiana, però si brilla, cioè, per il nepotismo, per tanti, sarebbe stata una specie di regolamento etico, no? Fatto da professori, che naturalmente hanno piazzato tutti i loro figli, le mogli, le amanti, eccetera, eppure sono nella commissione per, no, l'etica, eccetera. Fanno certi discorsi, no, tranquilli, con una faccia tosta. Io pensavo, sono certamente gente di bassa condizione, quelli che agiscono da soli, no? Cioè, per me dice, ma forse probabilmente sono la gente più popolare, no? Quelle che sono un po' più ignorante, che non conoscono la via del Signore, la legge del loro Dio. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo conoscono la via del Signore, e dico del loro Dio, cioè sono i più lontani, i più semplici, quelli che non conoscono la parola del Signore. Mi rivolgerò quindi a coloro che la conoscono. Purtroppo, anche quelli hanno rotto il gioco, hanno assestato i legami. Per questo li azzanna il leone della foresta, il leone e Babilonia. Il lupo delle steppe ne fa scempio, il leone, il leopardo si è agguato vicino alla loro città. Quanti escono saranno sbranati perché si sono moltiplicati i loro peccati, sono aumentate le loro ribellioni. Perché Dio sei perdonato? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per coloro che non sono dei. Io li ho saziati di essi hanno commesso adulterio, si affondano nei capi di prostituzione, sono come stagnoli, ben pasciuti e fogosi, ciascuno li trisce dietro la moglie del suo prossimo. Parole attualissime, cioè sono di un'attualità scritta, no, nel 600 avanti Cristo, siamo nel 10, no? Sono come stagnoli, ben pasciuti e fogosi, sono un trisce. Non dovrei forse punirli, parola del Signore. E poi ancora, mettiamo alcuni versetti, e dice, versetto 25 del capitolo 6, scusate, il capitolo 5, siamo ancora nel capitolo 5, le vostre iniquità hanno sconvolto quest'ordine e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere, perché tra il mio popolo si trovano malvagi che spiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini. Quanto delle nostre logiche di marketing, di eccetera, o di, no, del mercato, non sono altro che trappole, no, spiano noi, no, in agguato, pongono trappole per prendere fuori, come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni, perciò diventano grandi e ricchi, sono grassi e pinguini, oltrepassano i limiti del male, non difendono la causa, non si curano della causa dell'orfano, non difendono i diritti dei figli. Che parola forte, eh? Avessimo una chiesa che dice questa parola, no? Cioè,
avessimo una profezia di questo genere. Queste parole del Signore, invece l'Antico Testamento, come attuale, no? Oltrepassano i limiti del male. Non dovrei forse punire le parole del Signore, in una nazione come questa non dovrei indicare cose spaventose e orribili avvengono nella terra. I profeti profetizzano menzogna e i sacerdoti governano al loro cielo. E i profeti, cioè quelli che dovrebbero avere quella, essere vicini, no? E cogliere ciò che veramente sta accadendo, in realtà dicono va tutto bene, va tutto bene. C'è la chiesa fiorente, la vita cristiana, eccetera, siamo tanti, siamo tanti. I sacerdoti governano al loro cenno e il mio popolo ne è contento, quindi vedete una menzogna che prende tutti, no? I profeti, i sacerdoti, il popolo, tutti sono contenti di essere prigionieri della menzogna. Allora mi fermo un momento e versetto 13 dice: perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna, curano alla leggera la ferita del mio popolo dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Non dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Per questo che saranno vittime come gli altri, nell'ora in cui li visiterò, crolleranno, dice il Signore. Questa è Babilonia, questa è eccetera. Noi ci fermiamo qui, su questo. Ricordate quindi parole così difficili, così forti, perché forti sono le persone. Guardate, il più piccolo di tutti i salmi, che è il Salmo 118, 119, dipende dalla numerazione, dice appunto, il piccolo di tutti i salmi, 116, 117, gente tutte, guardate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo amore, forte è il suo amore. No, una parola forte, perché forte è il suo cuore. La fedeltà del Signore è quella che c'è. Ecco, allora fermiamoci, fermiamoci un po' su questo. Direi, prendiamoci del tempo personale un po' per rimanere su questi brani. Possiamo fare così che alle 6:30 ci ritroviamo qui per qualche domanda, qualche risonanza, eventualmente io riprendo ancora qualcosa per un'oretta o meno, anche, però poi lasciamo un tempo tranquillo di una scena. Va bene? Questa era la ragione di trovare. Grazie.